Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. C'è stata una sparatoria in un liceo a Graz in Austria. Ci sono diversi morti e feriti. Ancora ignota l'identità e il movente dell'assalitore che sarebbe deceduto. Israele espelle Greta Thunberg dopo il blocco ieri della nave Madeleine. A Gaza ancora 17 persone uccise durante la distribuzione degli aiuti. E le proteste contro la guerra nella striscia crescono in Svizzera. Ieri sera manifestazioni alle stazioni FFS di Ginevra e Losanna. Traffico ferroviario perturbato. Oltre 51.000 richieste d'aiuto, record di consultazioni nei centri per le vittime di reati contro l'integrità fisica, psichica o sessuale, tre quarti sono donne. Consuntivo 2024, riduzione dei premi di cassa malati, questo e altro in programma nella lunga seduta del Gran Consiglio ticinese al via nel pomeriggio. Un grosso terremoto colpirà il 5 luglio, la profezia catastrofista di un manga giapponese diventa virale e le prenotazioni verso Tokyo e dintorni calano. E allora l'apertura è dedicata a questa sparatoria avvenuta questa mattina attorno alle 10 in un centro ricreativo di Graz in Austria. Un'importante operazione di polizia attualmente in corso. Secondo le prime notizie ci sarebbero diverse vittime. Qui in studio Vera Pellandini per gli aggiornamenti. Allora, quali sono?
Beh, si aspettano conferme ufficiali. Per ora il Ministero degli Interni ha confermato solo che il fatto è grave, che ci sono diversi morti e diversi feriti. Alcuni media locali forniscono invece più dettagli, parlano di 9 vittime. Il numero di feriti rimane invece imprecisato. A dichiararlo è stato in particolare il sindaco di Graz, Elke Kahr, intervistato da un giornale locale. Kahr ha fornito dei dettagli. Le vittime sarebbero 7 studenti e un adulto. Fra i morti poi ci sarebbe anche l'autore della strage. Sarebbero quindi 9 persone in tutto. Poco fa invece la API, l'Agence Presse in Austria, ha battuto un'agenzia secondo la quale il bilancio sarebbe già salito a 10 morti. Insomma, tutto molto in divenire. Per ora sappiamo poco altro della sparatoria avvenuta questa mattina attorno alle 10 in un liceo di Graz, la cittadina nel sud-est dell'Austria. Dei testimoni hanno raccontato di aver sentito degli spari e delle grida attorno alla Dreischützengasse, la strada dove si trova la scuola, nel quartiere di Lend, poco lontano dalla stazione del capoluogo della Stiria. Sappiamo che un'importante operazione di polizia è stata lanciata ed è tuttora in corso. La polizia stiriana lo ha anche confermato sulla sua piattaforma social X. Diversi servizi di emergenza e la polizia Cobra, che sono le forze speciali, sono schierati, si legge nel post, che invita la popolazione a non avvicinarsi al quartiere. Possiamo aggiungere che la scuola è stata subito evacuata, studenti e insegnanti sono stati portati in salvo in una vicina struttura. Il portavoce della polizia locale in mattinata ha anche detto che una cellula di supporto psicologico per i ragazzi e per le loro famiglie è stata organizzata nei locali di un centro sportivo lì vicino nel quartiere.
Ecco, invece, che cosa si sa dell'autore e dell'assalitore?
Secondo alcuni quotidiani locali, l'aggressore, si parla di una sola persona al momento, sarebbe stato colpito da almeno un colpo di arma da fuoco durante l'intervento delle forze dell'ordine e si sarebbe poi suicidato. Ma come dicevo prima, la conferma della morte è arrivata per ora solo dal sindaco della città. Iniziano però a circolare anche informazioni sul movente. Alcuni portali forniscono dei dettagli, ma niente di ufficiale. Secondo queste indiscrezioni, l'autore sarebbe anch'egli un ragazzo, vittima di bullismo, forse, che avrebbe sparato in un paio di aule del liceo prima di suicidarsi in un bagno della scuola. Avremo sicuramente più dettagli nel pomeriggio, una volta concluse le operazioni.
E allora noi vi terremo informati. Grazie Vera Pellandini per questi aggiornamenti. Finisce con un'espulsione e un volo di ritorno diretto in Francia la missione di Greta Thunberg, l'attivista svedese che per il clima e i diritti umani era tra i membri dell'equipaggio che si era imbarcato sulla nave Madeleine per consegnare gli aiuti nella striscia di Gaza prima di essere intercettata e bloccata da Israele, una nave carica di cibo che non ha raggiunto la popolazione civile ormai ridotta alla fame. Con noi Michele Giorgio per gli ultimi aggiornamenti di cronaca partendo proprio da questa vicenda.
Sì, buongiorno. Greta Thunberg è partita con un aereo della El Al, la compagnia israeliana, diretto in Francia in rotta verso la Svezia. Il Ministero degli Esteri israeliano ha diffuso delle foto che mostrano la giovane attivista svedese seduta in un posto in fondo all'aereo in attesa del decollo. A quanto pare il governo Netanyahu ha disposto l'espulsione immediata di Thunberg perché la sua detenzione prolungata avrebbe avuto sicuramente importanti riflessi internazionali in un momento in cui Israele è già molto criticato per la sua pesante offensiva militare a Gaza. Comunque tutti gli attivisti saranno deportati, gli avvocati del centro ad Ala per i diritti umani hanno incontrato 11 dei 12 cittadini che sono di vari paesi, i 12 attivisti appunto, si è appreso ai coloro che firmeranno un documento di responsabilità, cioè di riconoscimento di ingresso illegale in aree controllate da Israele, saranno subito espulsi attraverso l'aeroporto di Tel Aviv. Quattro degli attivisti sono già stati imbarcati, almeno questo si è appreso, i restanti otto invece si rifiutano di firmare il documento israeliano, saranno perciò processati, sostengono di essere stati arrestati in acque internazionali e portati con la forza in Israele, quindi contro la loro volontà.
Ecco Michele, nel frattempo si continuano a verificare gravi disordini durante la consegna degli aiuti da parte di questa fondazione di cui molto abbiamo parlato, la Gaza Humanitarian Foundation, è così?
Secondo quanto riportano i media palestinesi c'è stata un'altra strage, sono state uccise circa 20 persone, altre decine sarebbero rimaste ferite mentre erano in attesa di aiuti umanitari al centro di distribuzione della fondazione GHF al corridoio Nezarim. Israele sostiene che i suoi soldati hanno soltanto sparato i colpi di avvertimento perché i palestinesi si erano avvicinati alle postazioni militari nonostante fossero stati avvisati di non deviare dal percorso prestabilito. Poi Israele tra l'altro sostiene che il numero delle vittime sarebbe incoerente, dice, con le informazioni a sua disposizione. Intanto una commissione indipendente delle Nazioni Unite afferma che gli attacchi israeliani che sono avvenuti e avvengono contro le scuole e siti religiosi e culturali di Gaza costituiscono crimini di guerra. Infine segnaliamo che c'è tutta la città di Nablus, la più importante della Cisgiordania, che è stata posta sotto coprifuoco da Israele.
Grazie Michele Giorgio per questi aggiornamenti. E c'è una notizia dell'ultima ora di una certa rilevanza, vista anche i fatti degli ultimi giorni. Il consigliere federale Ignazio Cassis si recherà in visita in Israele nei territori palestinesi occupati. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri andrà in Medio Oriente il 10 e 11 giugno per una visita ufficiale presso le autorità palestinesi e israeliane, quindi partirà oggi. Questo viaggio, scrive il Dipartimento federale degli affari esteri in una nota, rientra nel quadro degli sforzi costanti della Svizzera a favore del dialogo, della pace e del rispetto del diritto umanitario internazionale nella regione. L'indignazione per il blocco del veliero Madlin, di cui abbiamo parlato poco fa, ha spinto ieri sera migliaia di manifestanti pro-Palestina ad occupare la stazione FFS di Losanna e di Ginevra. La mobilitazione ha bloccato il traffico ferroviario e la circolazione dei treni è stata ripristinata nel giro di un'ora, anche se ancora stamattina nella rete ferroviaria romanda si registravano lievi disagi. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Centinaia di persone sui binari, tante bandierine palestinesi e tanta indignazione ieri sera nelle stazioni ferroviarie a Losanna e a Ginevra. I manifestanti protestano per quanto sta accadendo a Gaza, perché il popolo palestinese è destinato a morire senza cibo e acqua, perché sembra non esserci un limite a quanto Israele possa fare nella striscia. La protesta, che ha bloccato il traffico ferroviario, ha colto di sorpresa le autorità, come emerge dalle parole di Pierre-Antoine Hildebrandt, municipale responsabile della sicurezza del comune di Losanna. La manifestazione non era autorizzata, ma era annunciata. L'appello ad aderirvi circolava sui canali sociali. Doveva essere una manifestazione pacifica, magari con un po' di movimento, ma in alcun caso doveva causare un blocco del traffico ferroviario. Losanna è stata una delle prime città a firmare l'appello al Consiglio federale a sostenere Gaza, ma per Hildebrand l'impegno di Losanna per Gaza non significa tolleranza per tutto. Libertà non è sinonimo di licenza. I manifestanti e gli organizzatori di manifestazioni hanno una responsabilità. La città di Losanna accetta le manifestazioni e le autorizza, è sempre molto attenta a preservare questa libertà, ma non si può arrivare a bloccare il principale nodo ferroviario della Svizzera francese, di fronte a persone che non hanno alcun legame con i destinatari della manifestazione. In vista della grande festa federale di ginnastica che prenderà il via giovedì e si concluderà il 22 giugno, la polizia è mobilitata ed organizzata da tempo.
Più di 50.000 consultazioni in un anno per violenze subite, un record della statistica 2024 degli aiuti alle vittime di reati contro l'integrità fisica, psichica o sessuale, che rispetto all'anno precedente segna un aumento del 5%. Ce ne parla da Bena Giampaolo Driussi.
51.547 è il numero di casi di assistenza fornita nel 2024 a vittime di reato o a loro parenti stretti che si sono rivolti a un consultorio in Svizzera. Dall'inizio dei rilevamenti nel 2000 è la prima volta che si supera quota 50.000. Rispetto al 2023 l'aumento è stato del 5%. Tre quarti di chi ha chiesto aiuto erano donne, nel 71% dei casi l'autore era conosciuto, un quarto delle consultazioni ha riguardato una violenza subita dal coniuge o dall'ex coniuge, le persone minorenni al momento della consultazione rappresentavano il 18% della casistica. La statistica è ampia, la cifra assoluta comprende per esempio anche le richieste d'aiuto in seguito a collocamenti extrafamiliari forzati prima del 1981. Andando un po' più nel dettaglio, si può notare come la casistica riguardi in primo luogo i cantoni di Zurigo, Berna e Lucerna. Quest'ultimo insieme con Basilea Città e Campania ha segnato una crescita proporzionalmente superiore alla media. Nei Grigioni sono stati registrati 829 casi, in Ticino 660. Metà delle consultazioni ha riguardato aggressioni fisiche. In un terzo delle richieste d'aiuto è stato menzionato un reato contro l'integrità sessuale. Per un altro terzo si sarebbe trattato di estorsioni, minacce, coazione. I dati arrivano dall'Ufficio Federale di Statistica, stando al quale le consultazioni del 2024 sono sfociate in procedimenti penali nel 42% dei casi.
In Svizzera le donne guadagnano ancora il 17,5% in meno rispetto agli uomini per la stessa professione, una discriminazione che colpisce soprattutto le persone con passato migratorio. Da Berna, Alessio Veronelli.
Una disparità salariale che persiste nella Confederazione, dove una donna su 5 ha un salario basso, il doppio rispetto agli uomini. Vania Alleva, presidente del sindacato Unia.
Questo va risolto con un aumento dei salari minimi, con un aumento dei salari minimi per persone con formazione, perché è comunque scandaloso che una donna su 5, malgrado abbia una buona formazione, abbia un salario inferiore a 5.000 franchi.
Sindacati che puntano il dito contro imprese e destra del Parlamento.
C'è una legge sulla parità di genere, è entrata in vigore 5 anni fa, il bilancio del Consiglio federale mostra che una gran parte delle imprese che dovrebbero fare le analisi sulla parità salariale si infischiano.
Donne inoltre già più spesso impiegate in rami con stipendi bassi e particolarmente colpite sono quelle con passato migratorio. Laddove sono invece stati introdotti dei salari minimi, Ticino, Ginevra, Giura, Neuchâtel e Basilea Città a livello cantonale, Zurigo e Winterthur come città, nel 2026 arriverà anche Lucerna, c'è stata una diminuzione della discriminazione salariale. L'appello a farsi sentire è per sabato prossimo. Ancora Vania Alleva.
Il 14 giugno è importante andare in piazza, è importante che ci sia la pressione dalla strada affinché i salari minimi aumentino, affinché gli attacchi ai salari minimi siano stoppati e affinché ci sia una revisione vera e propria della legge sulla parità di genere.
Inizia nel pomeriggio la sessione del Gran Consiglio ticinese, una lunga sessione anche perché il primo grande tema riguarda i conti pubblici, ovvero il consuntivo 2024. Sul tavolo dei deputati ci sono poi anche altre questioni. Pervin Cavacioglu, allora da cosa si comincerà?
Sì, si parte con i conti dello Stato, con un disavanzo di quasi 72 milioni di franchi rispetto ai 130 stimati nel preventivo. Il consuntivo 2024 del Canton Ticino vede i partiti divisi dopo l'analisi nella competente commissione. Restando poi in ambito politico, il Parlamento dovrà anche esprimersi se porre un limite di voti di lista per consentire a una formazione politica di far parte del Gran Consiglio. Anche qui la discussione non sarà né breve né pacifica. pacata e con un voto tirato. Da una parte ci sono infatti PLR, Lega e UDC favorevoli a mettere un'asticella del 3% anziché del 4% come proposto dall'iniziativista, contrari invece Centro, PS e Verdi, oltre ovviamente ai partiti piccoli. Dovesse passare alla proposta di introdurre la cosiddetta soglia di sbarramento, i ticinesi dovranno recarsi alle urne perché si tratta di una modifica della Costituzione.
Ecco, guardando i temi che, per così dire, toccano più da vicino i cittadini, di cosa discuteranno i deputati?
Si comincerà con le due proposte, una leghista e l'altra socialista, per ridurre l'impatto finanziario dei premi di cassa malati. All'ordine del giorno c'è anche la legge sulla videosorveglianza nei luoghi pubblici. C'è poi un consenso trasversale per la rinnovata e cosiddetta legge giovani, quella sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù, così come sono praticamente tutti d'accordo nel dotare il Canton Ticino di una base legale specifica per contrastare la violenza domestica. Le sedute dureranno fino a venerdì e comprendono anche due sere. Sullo sfondo potrebbero farsi sentire gli scombussolamenti in governo e fra partiti, dopo l'annuncio la scorsa settimana dei due consiglieri di Stato leghisti di voler scambiarsi i dipartimenti. È probabile che qualcuno alzerà la mano per chiedere di parlarne in aula, benché sul tema ci siano due atti parlamentari pendenti. Anche se inoltrati non nei termini di tempo giusti per trattarli in questa sessione, il Consiglio di Stato potrebbe decidere di rispondere comunque. Ora, se non lo farà, si andrà a settembre o ancora dopo, quando però le domande potrebbero non essere più di attualità.
Grazie a Pervin Cavaccioglu. Torniamo all'estero. In Germania i servizi segreti interni registrano sempre più reati di stampo politico e religioso e attività spionistiche straniere, quanto emerge dal rapporto sulla sicurezza 2024 reso noto pochi minuti fa a Berlino. Allora andiamo a Berlino con Walter Rauer.
Sono sempre più giovani, più violenti e più pericolosi, e quanto emerge dal rapporto sui reati a sfondo politico e religioso presentato questa mattina a Berlino dai servizi segreti interni tedeschi del Bundeswaffen-Schutz. Nel 2024 le autorità ne hanno registrati 84.000, ben il 24% in più rispetto all'anno precedente. La maggioranza di questi reati sono stati compiuti da estremisti di destra, fra cui 2 omicidi, 6 tentati omicidi, 1.121 ferimenti e oltre 100 attentati incendiari. A preoccupare maggiormente il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt è l'età sempre più giovane dei militanti violenti dell'estrema destra. L'anno scorso le forze dell'ordine hanno così individuato o arrestato sempre più estremisti minorenni, in alcuni casi addirittura 13 e 14 anni. Aumentati l'anno scorso sono però anche stati i reati di stampo islamista, fomentati dalla violenta repressione di Hamas nella striscia di Gaza da parte del governo israeliano. Questi reati sono saliti in Germania di oltre il 30%. A farne le spese è stata la comunità ebraica nel suo insieme, che è stata bersaglio di 656 attacchi o attentati. In diminuzione è invece il fenomeno dell'estremismo di sinistra, diminuito l'anno scorso di quasi la metà. Ma una delle minacce maggiori per l'ordinamento democratico del paese e per la sicurezza in generale arriva nel frattempo dalle attività spionistiche e dagli attacchi informatici provenienti da potenze straniere, in primo luogo dalla Russia e dalla Cina. Un fenomeno nuovo e alquanto preoccupante è anche che sempre più casi di sabotaggio vengono compiuti da cosiddetti agenti segreti USA e GETA, ovvero da cittadini incaricati solo una volta dai rispettivi paesi di compiere simili reati.
È ormai tra i luoghi più visitati al mondo, stiamo parlando del Giappone, eppure di recente il paese dell'estremo oriente sta assistendo a un improvviso calo delle prenotazioni. Quale motivo? La profezia di un manga degli anni 90 che immaginava un devastante terremoto nell'estate 2025. Ebbene, sui social sono diventati virali i video che mettono in guardia dal viaggiare a Tokyo e dintorni, e le prenotazioni, soprattutto dall'Asia, come detto, sono diminuite. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti.
Watashiga Mita Mirai, il futuro che ho visto, è il titolo di un manga giapponese del 1999. Sulla copertina dell'opera della scrittrice Ryo Tatsuki si immaginava un grande disastro nel marzo del 2011, inquietante coincidenza col terremoto e tsunami del Tohoku, che proprio l'11 marzo di quell'anno causò il disastro della centrale nucleare di Fukushima. Nel 2021 il manga è stato ripubblicato con parti aggiuntive in cui si prevede un altro disastro con una data precisa, 5 luglio 2025. Negli scorsi mesi se ne sono accorti decine di influencer giapponesi che hanno iniziato a pubblicare video catastrofisti sui social.
La voce è arrivata anche all'estero, soprattutto negli altri paesi asiatici, ma ormai si trovano video di questa vicenda anche in inglese. Si parte sempre dalla data, luglio 2025. Le conseguenze possono però uscire dal mondo virtuale. Secondo Bloomberg Intelligence, le prenotazioni per il Giappone sono calate nettamente nelle ultime settimane, soprattutto dal resto dell'Asia orientale. A Hong Kong si segnalano cali dell'83% rispetto al 2024 per il periodo tra fine giugno e inizio luglio. La compagnia aerea Greater Bay Airlines ha venduto solo il 40% dei posti disponibili, mentre la Hong Kong Airlines è stata costretta a ridurre il servizio. Si tratta di un fenomeno che secondo gli esperti non ha precedenti legati a una pubblicazione culturale o una previsione pseudoscientifica. Le autorità giapponesi sono intervenute invitando a seguire solo le indicazioni della comunità scientifica, ricordando che il paese dispone di un solido sistema di emergenza. È intervenuta persino l'autrice del manga, che in un'intervista ha spiegato che le sue visioni non vanno interpretate letteralmente. Il tutto avviene in un momento di boom turistico per il Giappone. Solo ad aprile il paese ha accolto quasi 4 milioni di visitatori, un record negli anni post pandemia. Le autorità confidano che il calo dovuto alla previsione del manga sia solo temporaneo, e quasi certamente sarà così. Ma la profezia è per molti così suggestiva perché è tornata ad attualità meno di un anno dopo la prima allerta per un mega terremoto diramata lo scorso agosto per una vastissima area che va dal sud di Tokyo all'isola di Okinawa. Un megaterremoto è un evento sismico di portata eccezionale con magnitudo tra l'8 e il 9. Nell'ampia faglia al largo della costa orientale del Giappone se ne verifica uno ogni 100-150 anni. Secondo gli esperti c'è una possibilità tra il 70 e l'80% che un nuovo megaterremoto possa verificarsi prima del 2050. Un motivo in più per lavorare scientificamente sulla prevenzione, dicono le autorità, piuttosto che farsi condizionare da profezie virali.
Ed è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, vi lascio allo sport.